Siamo arrivati alla nostra quarta pagina dedicata ai diritti, potremmo dire così, la notizia di qualche giorno fa, l'abbiamo data anche noi. Gli eredi di David Bowie hanno deciso di vendere, dopo negoziati durati evidentemente mesi, i diritti del catalogo delle canzoni del grande artista, del Duca Bianco. Li hanno venduti alla Warner Chappell Music per una cifra che secondo Variety supera i 250 milioni di dollari. In questo modo quasi tutta la musica del Duca Bianco entra nell'universo di questa major. Quello di Bowie peraltro è solo l'ultimo dei grandi nomi che hanno ceduto i diritti del catalogo. Prima di lui Bruce Springsteen, non più di un mese prima, 400 milioni se non ricordo male, ma anche Neil Young, Bob Dylan. Insomma, come si fa a dare un prezzo a un catalogo musicale? Perché le major discografiche stanno inghiottendo i cataloghi di questi grandi della musica moderna? Ne parliamo con Guido Festinese, con noi al telefono. Buonasera Guido, ben ritrovato.
Buonasera, ben ritrovato a voi.
Guido Festinese, giornalista musicale, collega che scrive per varie testate, insegna storia ed estetica del jazz al Conservatorio Paganini di Genova. E sì. Poi è autore anche del libro Mare Faber, che mi piace ricordare, le storie di Creus Ademà, dedicato all'album in cui De André canta la sua città, evidentemente. Allora, come si spiega, secondo te, diamoci del tu, questo fenomeno, questo fenomeno che possiamo definire quasi una specie di assalto alla diligenza? Cosa sta succedendo? Certo. Come mai questi cataloghi sono così ambiti?
Ma intanto perché c'è come una presa d'atto della realtà, no? Se voi fate caso a quale musica sia stata usata negli ultimi nell'ultimo paio di decenni da parte del cinema, quando non è musica d'autore, musica funzionale intendo dire, cioè colonna sonora composta, ecco, quando voi fate caso a quale musica sia stata usata dal cinema per sottolineare particolari momenti o se pensate a tutto l'arco dell'impiego delle musiche di circostanza da parte della pubblicità, bene, vi accorgerete che usano il catalogo, per l'appunto, degli artisti storici, ovvero si usa musica di 20, 30, 50 o 60 anni fa. E quindi questa potrebbe già essere una risposta, cioè che in altre parole la vendita del catalogo corrisponde a un dato di fatto della realtà. Prima risposta.
Ti lascio già la seconda a questo punto, perché sono molto curioso.
La seconda risposta è che noi stiamo vivendo, senza accorgercene troppo, il momento di quella che Bauman avrebbe chiamato la liquidità della musica. In altre parole, è cambiato il modo di consumare la musica e il fatto che vengano acquistati gli interi cataloghi riflette il fatto che ormai non esiste più l'ascoltatore medio, l'ascoltatore tipo, ma esiste un giovane oppure pigro consumatore che si è spotifizzato, ovvero sente la musica per frammenti, per pochi secondi, con funzioni algoritmiche che gli dicono che cosa piace a lui in base a quello che ha ascoltato prima, oppure invece esistono le nicchie degli iperspecializzati, ma magari ne parliamo dopo di questo.
E tra l'altro c'è anche un altro elemento, secondo me, collegato, sul quale ti chiedo un commento, Guido Festinese, sì. Legato alla smaterializzazione della musica. È bella l'immagine di musica liquida, di derivazione baumaniana, diciamo così. Ovvero, nel momento in cui non c'è più un supporto che io posso comprare e diventare quindi proprietario sia del supporto che di quello che contiene, chiaramente per uso privato e non a scopo di lucro, io da acquirente di un LP a abbonato di Spotify cambio anche status, perché se prima era un consumatore che possiede un bene, adesso sono qualcuno che affitta un servizio, non è più mio.
Certo, affitti un servizio e fai un'altra manovra, ti togli totalmente. Ecco, qua il discorso diventa sottile ma secondo me interessante. E cioè, se ci pensate, il disco in tutte le sue forme, il disco, la cassetta, il vinile, il CD, quello che volete, era comunque un prodotto feticizzato, ovvero... Il filosofo Walter Benjamin aveva ragione fino a un certo punto quando diceva l'opera d'arte nell'era della sua riproducibilità tecnica, ok? Perché? Perché qualche bravo collega nostro si è accorto che in realtà il disco è un oggetto che di nuovo investe quella, vi dico anche chi l'ha detto un bravissimo musicologo che si chiama Vincenzo Caporaletti, il disco si ammanta di quella che lui chiama, con una parola un po' impressionante, codifica neo-auratica, ovvero
serve
il disco di nuovo, apparentemente un oggetto d'uso come il disco, che è come un dentifricio se ci pensi a comprarlo, una merce come tutte le altre. Invece quando ti vai a comprare quel disco lì di Bob Dylan, quel disco lì di Paul Simon o dei Radiohead, tu in un certo senso ci fai anche un investimento emotivo sul tuo oggetto di proprietà, che diventa una specie di oggetto sacro.
Certo.
Okay? Ha di nuovo un'aura di sacro. Esattamente, è di nuovo un'opera d'arte con la sua aura. Ok? Uh-huh. Nel momento in cui è sciolto nel mare della rete, tu affitti il servizio, l'aura è completamente scomparsa. Ok?
E perdo anche il valore sacrale.
Esattamente. E quindi a quel punto gli alleprati strateghi del mercato hanno scoperto che a fronte di questo, di questa massa imponente di consumatori di liquidi, di musica sempre più liquida, esiste invece una sorta di, come si può dire, isola di giapponesi resistenti, ipermotivati invece ad avere il loro oggetto feticizzato, che spendono qualsiasi cifra pur di continuare ad avere i supporti fisici, anzi, più sono inclusivi e ridondanti, meglio è. Facciamo un esempio tipico.
Qui a Rete 2 devo dire che mi vengono in mente diversi casi, devo dire siamo un'isola davvero di amanti appassionatissimi in alcuni casi, del vinile soprattutto, il CD.
Siamo una divisione intera di giapponesi che resistono sulla loro isola.
Ti ho interrotto, scusami Guido, stavi dicendo?
Sì, dicevo, pensate a un caso eclatante come, vi faccio il nome di un gruppo storico e quindi storicizzato ormai nella storia della popular music, i King Crimson, ok? Quando Robert Fripp ha dato da ripubblicare il proprio ripubblicare e non vendere il proprio catalogo storico, facendolo rimissare spesso peraltro a Steven Wilson, mago dei cursori, quando ha fatto uscire le edizioni speciali, che ne so, di Discipline, Lark's Tongues in Aspic, di questi dischi qua, ha costato al disco originale rimissato qualcosa come dai 40 ai 50 CD che includevano tutte le testimonianze esistenti dal vivo di concerti in cui veniva eseguito quel materiale lì storicamente. Okay?
Wow.
Questo è il contrario della musica liquida, è un blocco monolitico quasi, è un'ansia di completismo assoluto che va incontro per l'appunto a una nicchia precisa.
Non è uno scenario, devo dire, che mi piace molto quello che ci stai descrivendo, anche se alla fine, che ci piaccia o no, è così che si muove il mondo discografico. Guido Festinese, però, per aggiungere ancora una goccia d'amaro, sì, a mio parere, sì, ti vorrei chiedere anche qualcosa in merito a quella che a me pare quasi una questione morale, ovvero il fatto che i diritti talvolta non solo vadano agli eredi, e questo fin qui ci sta, dal momento che come erediti una casa puoi ereditare anche il provento del talento di tua mamma o di tuo papà, però talvolta i diritti vanno avanti per decenni, per 50 anni, per 70 anni dopo la morte dell'artista e finiscono nelle mani, dopo passaggi di mano di vario tipo, finiscono nelle mani di non si sa neanche chi, qualche major che poi finisce per fare dei soldi su qualcosa sulla quale non solo non ha investito niente, ma non ha nessun merito. Questa cosa, non so, a me in qualche modo non funziona.
Guarda, non ci funziona per un fatto, perché noi siamo cultori, dico noi, chi fa radio, chi scrive di musica, chi fa musica, eccetera, eccetera, siamo comunque cultori di uno strano fenomeno che non esisteva fino a un paio di secoli fa, che ha cominciato a verificarsi dagli inizi del Novecento, che è il problema della cosiddetta autenticità della popular music. Okay? La popular music, quella che noi oggi chiamiamo rock, ad esempio, in tutte le sue varie declinazioni, ha un piede nell'autenticità vera e l'altro nel mercato. È un pendolo che oscilla fra queste due cose. Quindi è chiaro che chi ama Bob Dylan, ad esempio, l'idea che tra 50 anni Like a Rolling Stone, che prima non aveva mai ceduta Dylan, vada a finire per fare la pubblicità a una marca di spaghetti, fa più o meno rabbrividire, perché la considera una canzone autentica sul senso di disillusione di una giovane donna borghese, ok? Ma questo è solo un lato, perché il pendolo dall'altra parte dice no, guarda che quando Dylan l'ha fatta e ci ha fatto un sacco di soldi, e non devi scambiare quello che lui ha fatto come una situazione tipica per una situazione universale. Ma il bello della popular music è proprio di far scambiare situazioni individuali per universali e universali per personali. giusto?
Sì. Guido Festinese, poi ci salutiamo, ma questa pagina mi sta affascinando, per cui la sto facendo, nel frattempo ripenso la scaletta per trovare lo spazio per un'altra domanda, ma il mondo della musica, lo sappiamo, fino a un certo punto è stato una sorta di gallina dalle uova d'oro, soprattutto per le case discografiche e poi per quegli artisti che erano capaci di tenere fronte, di far fronte alle case discografiche, sì, non firmando contratti suicidi. Perché? Perché si vendevano essenzialmente gli oggetti, i dischi, e sì, perché si facevano i concerti. Oggi dischi non se ne vendono quasi più, a parte quei giapponesi sull'isola di cui parlavamo prima. Concerti, okay, con la pandemia, anche lì non è che siamo messi proprio bene. Oggi da dove arrivano i profitti di questa industria?
Da dove arrivano? Arrivano senz'altro da quegli 0,000 di Spotify, che tutti insieme, partendo da numeri microscopici, poi a piramide fanno dei numeri grossi, e quindi questo funziona. Funziona da quello che è un pochettino, come si può dire, l'affitto, potremmo chiamarlo, di singole parti della propria opera, e poi grosso modo finisce lì. Finisce che se vuoi fare dei soldi con la musica devi usarla per pubblicizzare, devi usarla come una merce che pubblicizza altra merce, punto e basta. E quindi io penso che in questa palude di disillusione assoluta, credo che quando sarà finita tutta questa storia della pandemia, noi invece riscopriremo la musica dal vivo.
Mi piace l'idea positiva, che ci salutiamo con un messaggio positivo di speranza. Dai, condivido questa idea, certo, questa speranza. Guido Festinese, grazie davvero, è stata una pagina.
Grazie a voi.
Credo sia una pagina interessante anche per chi ci ha ascoltato, per me sicuramente. Grazie e risentirci.
Grazie a voi, di nuovo. Ciao.